Salve cari amici, vi parla Sohel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, che vi presenta la rassegna stampa iraniana di oggi, mercoledì 8 giugno 2016, il giornale Quds. Bashar al-Assad, durante l'apertura, una cerimonia, l'inaugurazione del nuovo Parlamento siriano, Idlib, la città arab, sarà il cimitero dei sogni espansionistici del dittatore Erdogan, monito serio da parte del presidente siriano a Erdogan. Il governo turco sotto Erdogan veramente ha fatto delle cose bruttissime, almeno, soprattutto, scusate, nei confronti del suo vicino siriano. Il confine proprio turco-siriano è stato sempre un transito, una via per, diciamo, una strada per andare e poi tornare dei terroristi proprio al confine. Le truppe turche, che vedono facilmente, hanno sotto il loro tiro le postazioni di Daesh, i takfiri estremisti, quelli anche di Al-Nusra, filo Al-Qaeda. Non fanno nulla, invece non fanno neanche entrare alle donne e bambini che sono in fuga proprio dal fuoco, dalla guerra, dalla morte. Poi Erdogan ha tanto fatto arrivare proprio a questi terroristi armi, munizioni, anche soldi, soldi proprio spediti dall'Arabia Saudita, altri regimi arabi dell'area del Golfo Persico. E per tutto questo, questa volta il presidente Bashar al-Assad ha chiamato un regime fascista, quello di Erdogan, che adesso dice che dopo aver visto fallire tutti i suoi piani terroristici, adesso si è concentrato su Idlib, ma questa città diventerà un vero e proprio cimitero per i sogni espansionistici del cosiddetto sultano turco. Il giornale Asr-e Iqtisad ha citato una frase di Kando Risa Rais: innegabili esiti e risultati dell'accordo nucleare Iran 5+1. Ma aspettate un po' per sapere quanto possa essere veramente diverso i titoli che scelgono, diciamo, i giornali per un unico soggetto. Il giornale Rasalat: non permettiamo all'Iran di diciamo, essere tranquillo. Questo dice ancora diciamo, Rice, sempre una frase rilasciata dalla signora Rice per quanto riguarda l'accordo nucleare, intesa Iran 5+1. Quindi ecco, questa mi sembra una mia idea, diciamo, personale, più vicina alla realtà, perché il governo americano, appunto, nei fatti proprio ha agito proprio in questa maniera, cioè non ha rispettato gli impegni, anzi ha intensificato anche le sanzioni. Poi il giornale Shark ha dedicato un articolo alla signora Clinton per descrivere che lei adesso è il candidato finale dei democratici, ma ha un carattere veramente anche instabile, anche aggressiva, la signora Clinton. Vi parlerò di questo domani, carissimi amici, perché voglio concludere con questa notizia, veramente un altro motivo di vergogna, un altro scandalo per il Palazzo di Vetro, l'ONU, signor Ban Ki-moon. Ascoltate cosa ha fatto. L'anno scorso, carissimi amici, nello Yemen sappiamo che c'è una invasione militare vera e propria da parte dell'Arabia Saudita, che il regime regno wahabita, che guida anche una coalizione formata da, purtroppo, diversi paesi arabo, diciamo, arabo-africani. Dietro le quinte sappiamo che chi sono: Stati Uniti, l'entità sionista, Gran Bretagna. Allora, contro un gruppo di combattenti che non è non sono neanche un'armata, un esercito, quelli che stanno combattendo per difendere il loro paese, i combattenti al-Houthi. Quelli diciamo combattenti sciiti. Arabia Saudita con tutti questi mezzi a disposizione da un anno che sta bombardando proprio lo Yemen, il paese più povero del mondo arabo, il suo vicino. Allora, solo l'anno scorso 1953 minorenni sono stati massacrati o feriti per queste, diciamo, bombe sganciate dai caccia sauditi o della coalizione oppure dalle bombe, non lo so. Questi piccoli innocenti hanno perso la vita a causa della guerra, cominciata dall'Arabia Saudita nel marzo 2015 sotto gli occhi indifferenti, magari indifferenti, chiusi, occhi chiusi delle Nazioni Unite. Allora, Arabia Saudita e le sue bombe sono stati. Arabia Saudita e le sue bombe sono state, diciamo, riconosciute colpevoli, responsabili del 60% dei casi, cioè dei bambini uccisi o per le bombe o durante gli scontri, i combattimenti. L'ONU dice che almeno in 60% dei casi sono direttamente responsabili i sauditi e le loro bombe. Poi, tutto questo, carissimi amici, senza contare che sono imputabili a Riyadh anche gli attacchi a una cinquantina tra scuole e ospedali nello Yemen. Carissimi amici, non dobbiamo dimenticare questo. Va bene, poi è stato il 2 giugno, veramente era una cosa indimenticabile, strana, che l'ONU ha criticato il regime saudita e poi lo ha inserito anche in una lista, diciamo una lista nera dei paesi che ammazzano bambini, che violano i diritti dei minorenni, dei piccoli innocenti. Ma proprio 2 giorni fa, ecco che arriva lo scandalo. Il signor Ban Ki-moon, sotto pressione USA, i sionisti e la stessa Arabia Saudita, ha proprio escluso, ha levato il nome appunto dell'Arabia Saudita da questa lista. E poi ha detto che i numeri sono esagerati, i morti sono decisamente, diciamo, di meno. Ma veramente. Io non posso dire nulla. Il segretario generale, il signor Ban Ki-moon, così ha deciso di togliere il regno saudita da questa blacklist. Ma il fatto è subito finito al centro dell'attenzione, delle critiche, polemiche, rammarico, tutto questo nei confronti delle Nazioni Unite, di Ban Ki-moon, persino le organizzazioni e associazioni non governative che lavorano in un certo senso sotto l'amministrazione ONU hanno criticato Ban Ki-moon per questa, diciamo, rimozione. Ascoltate cosa ha detto Philip Bolopion del Human Rights Watch. Ha criticato duramente la manipolazione politica, l'ha definita. Dopo aver dato un simile scappatoia all'entità sionista Israele l'anno scorso per i bambini civili a casa, ora l'ufficio di Ban Ki-moon ha toccato il fondo, capitolando davanti alle sfacciate pressioni dell'Arabia Saudita, togliendo il paese dalla sua lista della vergogna. I bambini dello Yemen meritano di meglio, dice il signor Philip Bolopion. Di questo vi parleremo ancora. Il tempo stringe, anzi, non c'è più tempo. Grazie per l'ascolto, a risentirci.